Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, benvenuti da Federico Piana a questo spazio di approfondimento. Grazie a Massimiliano D'Angelo, Eva Orman ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica. Vi segnalo subito il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317 anche per intervenire in questa trasmissione che oggi è dedicata al maltempo in tutta Italia, ma soprattutto allo stato del territorio, del suolo. Pensate che in Piemonte c'è un pericolo valanghe, allerta fiumi, straripamenti, frane e danni in tutto l'Astigiano, e si continua perché il Corpo Forestale dello Stato in tutto l'arco alpino ha detto che resta alto l'allarme valanghe su praticamente mezza Italia. Pericolo frane e valanghe in Valle d'Aosta, chiuse le strade regionali, frana su una casa in provincia di Como, e si può continuare anche con valanga su una strada a Valle Ansasca a Macugnaga e in provincia di Verbania. Piccole esondazioni bloccano strade nel Vercellese. Ancora le notizie arrivano fino a Venezia, dove l'acqua alta è prevista praticamente per 100 centimetri, e si arriva nel Lazio, dove la situazione è davvero drammatica perché a Ostia è intervenuto l'esercito per delle evacuazioni e la gente è salita anche sui tetti. Tevere e Aniene salgono e sono i sorvegliati speciali. Insomma, cosa sta accadendo in questo paese, soprattutto per quanto riguarda il suolo? Perché molto spesso delle frane che ci sono state si potevano evitare con una gestione del territorio davvero oculata. Io, per capire un po' la situazione, per capire come sta il nostro suolo, do il benvenuto a Carlo Frutti, che è presidente dell'Associazione Difesa del Suolo e Geotecnico. Salve Frutti, benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori.
E do il benvenuto anche a Marco Amanti, che è responsabile del servizio idrologia applicata ed idrologia dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Salve Amanti, benvenuto anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Un nome lunghissimo, però insomma l'abbiamo detto.
Sì, piccola correzione se posso fare.
Prego, prego, prego.
Geologia applicata e idrogeologia.
Perfetto.
Del Servizio Geologico Nazionale, praticamente, che ora fa parte di ISPRA.
Ecco, l'ISPRA è l'ex APAT, se non vado errato,
sì,
no?
Sì, esattamente.
Senta Marco Amanti, cosa sta accadendo? Io so che il suolo è davvero stato abbandonato a se stesso negli anni, no? Perché molte frane che ci sono state in queste ore si potevano evitare.
Ma si potevano evitare. Diciamo che l'abbandono progressivo dei territori, specialmente dei territori montani, è uno dei fattori predisponenti all'innescarsi di fenomeni franosi, così come l'aumento dell'antropizzazione e della impermeabilizzazione del territorio in linea di massima.
Carlo Frutti, lei ha fondato questa associazione che si chiama Associazione Difesa del Suolo, e lei è anche geotecnico, se non vado errato, no? Conferma,
sì, mio...
questo.
No, noi abbiamo fondato questa associazione, che è l'unica che a livello nazionale raggruppa professionisti, imprese e comunque esperti che si occupano di difesa del suolo a vario titolo, proprio perché riteniamo che su queste tematiche così importanti non ci possono essere settori e compartimenti stagni, ma tutti i professionisti, tutte le imprese, tutti coloro che si occupano di questo debbono comunque colloquiare tra di loro per avere un linguaggio comune e dare delle risposte coordinate e coerenti alle esigenze del territorio.
Benissimo, per quale motivo, questa è una domanda da profano, dottor Frutti, quando piove un pochino di più nel nostro paese ci sono delle frane, come quelle che sono capitate nell'Astigiano proprio ieri e anche questa mattina?
Beh, sostanzialmente le ragioni fondamentali sono state già dette da chi mi ha preceduto. Il problema è che purtroppo i fenomeni naturali come tali non sono fenomeni che creano danni se l'uomo non interviene a insediarsi in aree che poi sono soggette a questi fenomeni. Mi spiego rapidamente: le frane, le cadute masse, le valanghe ci sono sempre stati, così come i movimenti dei terreni, le esondazioni dei fiumi. Se poi invece noi andiamo a antropizzare con la nostra presenza, sia di insediamenti abitativi che produttivi, aree che invece sono di per sé soggette a questi fenomeni, è chiaro che poi subiamo il fenomeno, che è un fenomeno naturale, che non è un fenomeno straordinario. Io faccio sempre un esempio che può dare un po' l'idea. Se noi guardiamo nella storia le esperienze dei nostri avi, sicuramente i centri storici delle città, come le chiese, come i monasteri, come i monumenti più importanti e significativi, non sono quasi mai soggetti a fenomeni di dissesto. Perché? Perché chi nell'esperienza degli anni ha potuto osservare la natura e vedere le aree dove c'erano dei problemi di dissesto, non è certo andato a costruire lì, non si è insediato in quei territori. Ovviamente a questo si aggiunge, come si diceva prima, una carenza nella cura delle montagne, dalle quali poi partono tutte le acque che confluiscono a valle, una eccessiva impermeabilizzazione dei suoli con l'urbanizzazione e una cura molte volte anche dissestata quelle che sono le vie fluviali, per cui eccessive costruzioni di argini in cemento, soluzioni che sicuramente non sono idonee, non fanno altro che accelerare il deflusso delle acque da monte a valle, e quindi quando si accelera e si moltiplica la velocità dell'acqua, la capacità poi del mare di assorbire queste quantità in tempi ristretti di acqua fanno sì che da qualche parte vadano a esondare. Questo per quanto riguarda le esondazioni. Per quanto riguarda i terreni, come dicevo prima, i suoi terreni sono naturali, come proprio il termine stesso, e sta a noi evitare di andare a insediarci laddove ci sono questi problemi, oppure laddove fosse indispensabile bisogna accuratamente studiare i fenomeni, studiare i siti dove ci si va a insediare, si possono essere prese poi delle precauzioni e fare gli interventi preventivi a che questi fenomeni non si scatenino, però comunque è opportuno che il territorio sia conosciuto in maniera molto approfondita.
Certamente. Marco Amanti, secondo lei è solamente colpa dell'uomo a questo punto, degli insediamenti che sono stati fatti male e della politica anche insediativa che è stata sbagliata in questi anni, oppure c'è qualcosa di più?
Intanto nel concordare completamente con l'analisi fatta dal dottor Frutti in precedenza, volevo sottolineare che la pianificazione territoriale in Italia in realtà esiste come normativa, no? Nel senso che
non è stata rispettata però Amanti, perché
volte,
se le cose stanno
esatto,
così.
Il problema è questo, il problema è che non viene rispettata, perché è difficile farla rispettare anche, è facile fare una pianificazione a livello di bacino mettendo delle linee che delimitano le aree in cui si possono fare delle cose e in cui non si possono fare delle altre, no? E quindi e questo dà poi delle ricadute sui piani fino al livello del comune e del piano regolatore generale del singolo territorio comunale. È chiaro che poi farle rispettare a livello locale diventa tutta un altro lavoro, insomma, che prescinde poi dalla pianificazione fatta a monte, no? Diventa più una questione di tipo locale. E poi, per ritornare un attimo sulle cause e sul fatto che l'Italia è un paese così franoso, l'Italia è un paese franoso storicamente per la sua composizione geologica, per il fatto che una grossa quantità del suo territorio, credo più del 60%, è collinoso o montano. Le frane si generano per la forza di gravità, dove c'è una differenza di quota, quindi un'energia del rilievo viene chiamata, questa genera comunque una discesa del materiale verso valle.
Però Amanti, mi perdoni e magari mi corregga se sto sbagliando e sto dicendo una cosa insensata e fuori luogo, molto spesso queste frane avvengono perché le montagne non sono più presidiate come era un tempo, i contadini vanno via e praticamente lasciano il territorio abbandonato a se stesso, no? Una politica in favore delle città e contraria a quella che è la natura del nostro paese. I paesi si stanno spopolando, molto spesso sono abbandonati, quindi questo vuol dire qualcosa oppure no?
Questo sì, sicuramente sì, è una delle prime, la prima cosa che ho detto all'inizio dell'intervento, l'abbandono del territorio, specialmente quello montano. Questo significa una diminuzione della manutenzione anche sulle opere di drenaggio superficiale dei campi. Il fatto stesso che un campo non abbia le sue canalette di scolo dell'acqua genera una immissione di acqua in quantità maggiore all'interno del terreno, quindi con la possibilità di innesco di smottamenti. Questo è a livello piccolo, allargando sul territorio a grande scala, ecco che tutto il territorio diventa potenzialmente franoso. Insomma, secondo me bisogna dare più retta alla pianificazione territoriale che viene fatta. Esistono delle norme che dovrebbero essere rispettate. E non
pensare. Ma anche sulla pianificazione avrei da ridire qualcosa.
Ecco, però. Poi Frutti interviene su questo perché è un capitolo spinoso, Amanti. Prego,
sì,
concluda.
No, io,
prego.
Ecco, concludere soltanto questo. Non volevo suggerire che non bisogna pensare che i soldi spesi nella prevenzione sono soldi sprecati o che non hanno visibilità, ma sono in realtà un investimento per il futuro, per una corretta gestione del territorio a seguito poi di eventi calamitosi, chiamiamoli.
Ecco, Carlo Frutti aveva da ridire qualcosa sulla questione della normativa che molto spesso non è stata rispettata, no Frutti, dobbiamo
dirlo. Al di là di questo dobbiamo dire che è pur vero che le aree ormai sono state pianificate e quindi gli interventi che si fanno oggi dovrebbero essere i più corretti possibili, o comunque dovrebbero avere a monte uno studio adeguato. Ma non dimentichiamo che questo è avvenuto di recente, cioè dopo gli episodi di Sarno, da allora si sono innescati dei fenomeni di pianificazione, così come dopo Vermicino è nata la protezione civile. Voglio dire, prima è arrivato il grosso evento, prima è arrivato il grosso disastro e poi si ci è messo mano.
Purtroppo ecco, Frutti, ricordiamo che Vermicino era quella tragedia praticamente di quel bambino caduto nel pozzo,
sì, esatto.
Per il quale si mobilitò tutta Italia e il Presidente della Repubblica Pertini, prego.
E da lì anche dall'episodio del sisma dell'Avellinese nacque poi la protezione civile. Ma al di là di questo, voglio dire, il problema è sostanziale che purtroppo ancora oggi si continua a intervenire sulle emergenze, mentre manca una grossa programmazione dell'attività di prevenzione degli fenomeni. È chiaro che bisognerebbe mettere in conto delle somme ingentissime, perché purtroppo, come si diceva prima, il territorio nazionale è un territorio di per sé fragile, però è anche vero che si interviene, come si sta intervenendo in questi giorni, solo laddove avviene l'episodio, mentre tante volte anche associazioni come le nostre, oltre che i servizi deputati alla difesa del suolo a livello regionale e nazionale, fanno delle segnalazioni di possibili dissesti e non si interviene, molto probabilmente perché non mancano i fondi, ma altre volte perché, come si diceva prima, fare un consolidamento di un versante, cioè fare un consolidamento con una barra d'acciaio infilata nel terreno, rende meno politicamente piuttosto che asfaltare una strada che è più visibile, che però magari aumenta poi il dissesto territoriale perché aumenta la velocità di corrivazione delle acque.
E dove naturalmente anche Frutti
di cultura, sostanzialmente,
si guadagna di più, no, asfaltando una strada, si fa lavorare di più e si guadagna di più, non solo in termini economici ma anche in termini di consenso politico.
In termini di consenso, ovviamente, quindi il problema è proprio questo, manca una cultura alla base, associazioni come le nostre, oltre che fare aggiornamento professionale, oltre che fare attività di ricerca, tentano di fare anche questo, cioè di creare una nuova cultura del territorio, una maggiore attenzione da parte di tutte sul territorio, per cui ben venga l'attenzione agli aspetti ambientali e naturalistici, ma rendiamoci conto che noi viviamo nella natura, quindi non si può prescindere dalla presenza dell'uomo, e quindi dobbiamo sapere anche, quando interveniamo sul territorio o ci approcciamo al territorio, come intervenire e quali cautele usare.
Ecco, Marco Amanti, secondo lei chi dovrebbe far rispettare queste norme che pur ci sono e chi è che non l'ha fatto in questi anni?
Ma il problema del rispetto delle norme è delle amministrazioni locali prevalentemente, perché a fronte di una serie di finanziamenti, no, che vengono forniti dal Ministero dell'Ambiente o dalla Protezione Civile o da altre fonti regionali prevalentemente in questo periodo e compagnia bella, e l'attuazione poi è riservata all'ente locale, cioè al comune sul cui territorio insiste l'evento franoso, sia in fieri sia già avvenuto, quindi il discorso che si diceva della prevenzione e dell'azione dopo l'emergenza. In tutti e due i casi il finanziamento viene erogato all'ente locale, il quale poi si assume il carico di fare l'appalto, di scegliere la ditta e di suggerire quali sono le attività da compiere sul proprio territorio. Quindi bisogna ricercare in questo passaggio tra un livello di pianificazione a scala nazionale o regionale e a scala locale l'attuatore.
Però non c'è qualcuno che dovrebbe dire a Amanti che le amministrazioni sbagliano quando il governo, per esempio, appoggia i condoni edilizi, e molti comuni lo hanno fatto, dovrebbero opporsi a questo, no? Perché i condoni sono, diciamo così, l'anima del non rispetto del territorio.
Sicuramente sì, e quanto di più sbagliato è stato fatto sul territorio in questi anni è stato quello di fare i condoni, e soprattutto di dire che sarebbe stato fatto un condono nel periodo successivo, favorendo in maniera macroscopica la costruzione anche avventata in aree non edificabili in precedenza.
Ecco, Frutti, su questo i condoni sono stati, come dire, una sorta di schiaffo al paese, no?
Sì, il problema del condono è sicuramente un problema importante, però qui parliamo anche di macro interventi che non sono magari l'abuso del piccolo privato che costruisce la propria abitazione.
Beh, ma quando i privati sono tanti frutti vuol dire che diventa un maxi abuso.
Il problema è che molte volte troviamo le stesse infrastrutture, strade o interi nuclei industriali costruiti in aree soggette poi a dissesti, quindi non si può imputare al solo abuso, che è comunque da condannare sicuramente, che è una delle cause, una delle concause di questa situazione, ma qui è un discorso proprio di programmazione, di interessi molto grossi che continuano anche quando tutt'oggi si continuano a fare interventi anche di messa in sicurezza del territorio, ma con tecnologie ormai obsolete, con materiali che sicuramente non sono più idonei e si rifugge.
Facciamo qualche nome di questi interventi, però, Frutti, visto che lei dell'ambiente lo sa. Quali sono questi interventi grandi che dovrebbero sconvolgere il territorio, che stanno sconvolgendo il territorio in questo caso?
Ma io, guardi, non entro nei dettagli perché chiaramente le cose vanno dette e documentate e quindi non è possibile
Ci faccio un esempio però, no?
Laddove faccio l'esempio così, senza entrare nel dettaglio, laddove per insediare un grosso centro commerciale si pensa di intervenire insediandolo su un'area esondabile di un fiume, ampliando, ad esempio alzando l'argine del fiume, sicuramente quell'area non diverrà più esondabile, ma l'esondazione magari si sposta a monte e a valle del fiume e in aree che prima non lo erano, proprio perché il restringimento, l'innalzamento dell'argine comporta poi danni a monte o a valle del luogo dove si è fatto l'intervento. Quindi sicuramente in quel sito c'è la possibilità di fare l'insediamento di un grosso centro commerciale, ma magari poi il cittadino a monte oppure l'allevatore a valle, che non hanno gli stessi interessi economici o non muovono gli stessi interessi economici, sono soggetti poi all'esondazione del fiume. Questo è un esempio magari che può essere riferito a tante situazioni, ma ce ne sono più di uno di questi casi, e quindi è su questo che secondo me va fatta più che altro un'azione di cultura e di attenzione culturale a questi problemi, perché poi i fenomeni vanno analizzati singolarmente, i casi vanno analizzati, studiati in maniera approfondita singolarmente, però manca la cultura del territorio. Quindi, come dicevo prima, si presta più attenzione a interventi d'immagine, ma poi a interventi sostanziali che poi possono avere anche non un'efficacia immediata, perché quando pensiamo ai ritorni delle piene, quando pensiamo ai fenomeni franosi che si possono innescare a distanza di anni, anche di decina d'anni, o alle cadute massi o alle valanghe che magari non sono così ricorrenti in alcune aree, magari ci sono di più in altri momenti, si pensa magari più a finanziare il festival o la sagra paesana, ma magari si spende molto meno per queste cose.
Marco Amanti, è possibile che la colpa anche dell'esondazione di alcuni fiumi come quello dell'Almone, che è praticamente esondato proprio pochi minuti fa e ha allagato l'Appia Antica, sia dovuta al fatto che le città sono praticamente ormai impermeabili diventate?
Beh, il problema dell'impermeabilizzazione l'avevamo già citato prima. Più l'acqua, invece di infiltrarsi sul terreno libero, agricolo o senza alcuna occupazione, scorrono invece in superficie, vengono convogliate e poi raggiungono dei collettori naturali, i fossi e i fiumi. Quindi ecco che automaticamente la quantità d'acqua che viene convogliata nel piccolo corso dell'Almone è superiore sicuramente a quella, alla sua portata naturale. Perché? Perché tutto intorno il terreno non assorbe, ma bensì fa scorrere verso la foce. E questo è in piccolo quello che è avvenuto giorni fa nel Tevere, questa volta non per cause strettamente antropiche, ma per cause naturali, perché la pioggia prolungata dei giorni precedenti hanno saturato i terreni, l'hanno riempiti d'acqua, quindi dopo 3-4 giorni di piogge continue l'acqua non riesce più a infiltrarsi nel terreno, ma su tutto il bacino a monte del fiume, quindi stiamo parlando dei 15.000 km quadrati, 16.000 km quadrati, l'Umbria, parte della Toscana, del Lazio e compagnia bella, tutta quest'area era praticamente satura e quindi l'acqua scorreva in superficie e veniva convogliata direttamente negli affluenti e nel Tevere, questo che ha generato l'onda di piena.
Però Amanti, come si può coniugare lo sviluppo della città con il rispetto della natura, in questo caso anche dei fiumi, no? Perché se io devo costruire devo per forza impermeabilizzare, è un dato di fatto.
Sì, però si possono raccogliere e convogliare le acque in maniera intelligente, invece che mandarle tutte insieme in collettori sempre più grandi, si possono mandare a disperdere in altre direzioni, possono essere organizzate anche lo scorrimento delle acque superficiali, e quindi questo non dice che dobbiamo per forza non impermeabilizzare il territorio, sempre con molta attenzione e con pianificazione, cercando di prevedere e quindi di programmare esattamente che cosa avverrà dopo la costruzione dell'opera.
Carlo Frutti, questo non è stato fatto in tanti anni in tutte le grandi città, dobbiamo sottolinearlo, no?
Beh, è evidente, come diceva prima lei, i fenomeni di speculazione edilizia hanno comportato anche che i problemi poi legati ai servizi e alle urbanizzazioni fossero tenuti in minor conto, per cui alla fine magari dall'insediamento di migliaia di persone la possibilità di convogliare, raccogliere le acque non sia stata quella che forse era più necessaria o idonea alla quantità di persone insediate sul territorio. I problemi sono sostanzialmente questi, cioè quelli, come dicevamo prima, della necessità che a monte di un qualunque tipo di intervento ci sia uno studio approfondito, accurato del territorio. Questo si parte da lontano, anche dalla necessità a livello anche universitario di una più approfondita conoscenza degli studenti delle problematiche del territorio, ma anche una più approfondita e più costante rapporto tra il mondo universitario e il mondo, per esempio, delle aziende e delle imprese che producono tecnologie, che sviluppano tecnologie, e imprese che poi vanno a intervenire sul territorio.
Ma soprattutto anche dei politici, Frutti, perché se il politico che siede nell'assessorato all'ambiente non ha delle competenze specifiche, voglio dire, cosa può fare? No? A quel punto si interessa solamente dei soldi o no?
Politico fa il mestiere del politico, io ritengo che qui è un problema tecnico, per cui la guida tecnica degli interventi è fondamentale, poi il politico chiaramente fa delle scelte che vanno anche al di là della natura tecnica, fa valutazioni diverse di tipo sicuramente differente da quello del tecnico. Quello che è importante è che comunque ci si approcci al territorio primo conoscendolo bene, quindi studiandolo in maniera approfondita e non in maniera superficiale. Molte volte si assiste a progetti con relazioni geologiche approssimative o prese sviluppate in un'area e riutilizzate tal pari in un'altra area. Stessa cosa per quanto riguarda gli interventi, specialmente in alcune aziende pubbliche. Spesso tocca vedere progetti fotocopie, per cui lo stesso progetto, lo stesso tipologia di intervento viene utilizzato allo stesso modo in un'altra area. Questo perché? Perché purtroppo molte volte sono i tempi di progettazione ristretti, la necessità di intervenire subito, e altre volte altre ragioni comportano che appunto l'intervento non sia studiato in maniera adeguata e approfondita, e poi spesso capita, o spesso qualche volta capita, che l'intervento sia peggiore della causa stessa, per cui si va a aggravare una situazione di dissesto piuttosto che andarla a sanare, oppure si dà l'idea che un versante messo in sicurezza con tecnologie e materiali sicuramente non idonei, e magari il buon cittadino che transita su quell'arteria ritiene che l'intervento lo garantisce da eventuali caduta massi, e purtroppo così non è, perché l'intervento è solo una protezione superficiale che non stabilizza e non consolida il terreno e quindi non risolve il problema. Però certo, magari centinaia e migliaia di euro sono stati spesi e la sicurezza non è stata data, è stata data l'illusione di sicurezza, ma di fatto non è stata messa non è stata data tutela a nessuno. Sarebbe stato più semplice mettere un grande cartello: attenzione caduta massi, per cui magari chi transita sul
e costava molto di meno. Va bene, senta,
fa attenzione.
Siamo in chiusura, io da Marco Amanti partirei per una serie di riflessioni su quello che può fare il governo per cercare di difendere meglio il suolo. 30 secondi Amanti e poi a Frutti, così chiudiamo.
Io vorrei suggerire semplicemente di investire di più negli studi e nella prevenzione, cioè non pensare, come ho già detto prima, che i soldi investiti nella prevenzione siano sprecati, ma sono anzi un investimento per impedire il verificarsi di catastrofi.
Carlo Frutti?
Ma io suggerirei, oltre a questo, su cui concordo perfettamente, anche di fare maggiore attenzione, ascoltare un po' di più su chi opera sul territorio, quindi maggiore attenzione agli ordini professionali, maggiore attenzione all'associazione come le nostre, che operano costantemente sul territorio, ai professionisti che conoscono il territorio e quindi sanno magari suggerire anche normative più adeguate a risolvere i problemi del territorio italiano.
Allora, grazie a Carlo Frutti, presidente dell'Associazione Difesa del Suolo, e grazie a Marco Amanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Grazie molto a tutti e due.
Grazie, di sentirsi.
E io vi ricordo, cari amici radioascoltatori, il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317.